comincia la sventura del signor Bonaventura, che torna dopo la pandemia, che proprio allegria portami via, se ci ascolti sei un virus codardo e guadagni un bel miliardo, o più probabilmente no.
Ed eccoci tornati, siamo di nuovo qui, siamo noi, siamo sempre noi, ci sentite?
Speriamo di sì.
Ciao, sono Luca.
Io sono Giacomo e questo è Bonaventura, che torna, come recita anche oggi la filastrocca iniziale, dopo questo periodo di pandemia che ha tenuto separate le nostre persone, cioè la mia e quella di Luca. Che è il mio affetto stabile. Pensa come siamo messi, tu sei il mio affetto stabile. Per chi non lo sapesse, per tutti coloro che non ci seguivano prima e probabilmente non ci seguono neanche adesso, noi siamo Bonaventura, cioè il programma di Radio Sherwood che si occupa di fumetti, cinecomics, cultura nerd. Chi più ne ha, più ne metta. Perché faccio questo cappello introduttivo particolarmente complesso ed esteso? Perché quest'oggi, se Dio vuole, ci ascolta anche tutta la rete di Gemini, che salutiamo, che è il nuovo network delle radio indipendenti italiane. E niente, vi salutiamo, appunto, questa è Bonaventura, il programma che parla di fumetti e cultura nerd.
Andiamo con un po' di musica.
Questo qui è un gruppo italiano, nonostante il nome inglese, che fa più figo. Loro sono i Creamy Stuff. Questo pezzo si chiama Punks Not Sad. Punk non sono tristi,
dici? Alle volte no,
tante volte non lo so, lo dice la canzone, deve essere vero. E comunque bentornati qui su Bonaventura. Luca, io non sono sicuro di sentire bene la tua voce da...
Allora, mi senti?
Ti sento forte e chiaro. Perché faccio questa domanda tecnica? Perché, come voi sapete, bisogna stare insomma distanziati e separati, quindi io e il buon Luca oggi non possiamo palparci da vicino perché siamo separati dal vetro della regia. Oltretutto le nostre voci sembreranno un po' strane perché abbiamo la mascherina addosso, perché il nostro regista vero, Jet McQuack, che salutiamo,
il sommo Jet McQuack, oggi ci ha dato vari consigli musicali, perché lui adesso sta trasportando avanti e indietro quintali e quintali di plasma su e giù per il paese
con il suo idrovolante
plasma autoimmune,
chiaramente. Però insomma allo stesso tempo è un po' germofobico, per cui ci ha chiesto, mentre usiamo la sua regia, di usare anche le mascherine.
Ma è il momento delle news, dai.
Parliamo di cose serie, parliamo di cose serie. Abbiamo delle novità, sono successe un sacco di cose in queste settimane di pandemia di cui non abbiamo potuto parlarvi. Ad esempio, un sacco di case editrici, in realtà fumettose, autori in alcuni casi, hanno rilasciato gratuitamente sulle piattaforme digitali, sui social, a volte in PDF, a volte in ebook, dei libri, delle intere serie a fumetti in alcuni casi. Vi consigliamo di recuperarle e di leggerne alcune in particolare. Io ad esempio mi sono scaricato in ebook tutta la prima stagione di Nirvana, non so se te lo ricordi, questo fumetto
clamoroso, sì,
umoristico, satirico, dei Paguri, no? Pagani e Caluri, questa coppia che ci ha tirato fuori tanti altri grandi classici. Se vi piace l'umorismo un po' nero e un po' irriverente, insomma, vi consiglio di recuperarlo, d'altronde è gratis.
Ma allora andiamo invece su quello che ci siamo persi e che per ancora per un po' ci perderemo. È stata rinviata per l'ennesima volta New Mutants, che come tutti sapete è praticamente una diatriba infinita fra la 20th Century Fox e la Marvel Comics, che praticamente la Marvel non lo vorrebbe sto film, però quegli altri hanno i diritti, lo vogliono fare, hanno anche già girato.
Ah, davvero?
Sì, ma in tutto questo io lo vorrei vedere, perché c'è uno dei miei personaggi preferiti, c'è Cannonball.
Figo Cannonball.
Cannonball è veramente figo.
È come a metro di Roma, praticamente.
Praticamente.
Non arriva, esatto.
Ma stessa pasta, che invece questo uscirà sicuro, è Black Widow, lo stand alone di Scarlett Johansson.
È stato rimandato, ma è stato confermatissimo, no?
Sì,
anche
è stato
un po' atteso dal
confermatissimo. Caso. Beh, sì, c'è Guardiano Rosso, ci sono i supereroi sovietici. Noi
ne abbiamo già parlato.
Qua ne parleremo. Ne parleremo
anche quando riusciremo a guardarlo, se Dio vuole.
Ma settimana prossima, il 25 di maggio, lunedì, esce invece una serie su Netflix che diciamo aspettiamo da un po', almeno io. E oggi quando ne parlavo prima fuori onda con Giacomo ha detto cazzo sì.
Sti cazzi.
Che è Snowpiercer, ve lo ricordate quel film matto col treno che corre in mezzo alla neve?
Che io il film non l'ho visto, solo il fumetto.
Non l'hai visto?
No.
Beh, il film è carino, cioè,
caruccio.
È una tamarra, cioè.
Non è del regista dei Parasite pure?
Non so sicuro.
Dico una stronzata.
Forse hai detto una stronzata. Ricordiamo sempre di essere in fascia protetta e quindi si può dire stronzata. Ma a parte questo, sì, allora Snowpiercer è questa storia di questi che stanno dentro questo treno che viaggia dentro il mondo devastato, è un mondo post-apocalittico diverso con l'inverno atomico, molto interessante. E man mano che si va avanti in questo treno c'è uno scalamento di classi sociali. È una serie prodotta da Netflix, 10 episodi, non sappiamo se concluderà tutto in questi primi 10 episodi. E siamo molto eccitati, sì, almeno io sono un bel po' eccitato. Sullo stesso, che qui vi anticipo un piccolo consiglio, sempre su Netflix, andatevi a guardare Il Buco, che invece è un gran bel film.
Allora, io ti confermo che Snowpiercer è di Bong Joon-ho, premio Oscar per Parasite quest'anno, quindi zitto e mosca. E no, comunque, insomma, Snowpiercer è, per capirci, è quel tipo di fumetto post-apocalittico, sicuramente con quei toni anche molto di critica sociale, eccetera, molto alla larga, diciamo, alla 1984, la V per Vendetta, c'è questa cosa per cui tutta l'umanità vive in un enorme treno e le classi, la terza classe, la seconda e la prima classe, sono proprio le classi sociali. Molto figo. Io sono riuscito a leggere il fumetto perché la Cosmo ne ha fatto un'edizione ipereconomica qualche anno fa. Si scolla clamorosamente, ma si può leggere con pochi soldi. Io vi consiglio di recuperarlo.
Allora andiamo subito con un po' di musica. E va bene, parliamo sempre di post-nucleare. Loro sono i Cramps e questa è Bikini Girls with Machine Guns.
Kismet and mayhem, mayhem was going for a while.
Non mi sbaglio mai come prima sul regista di Snowpiercer. Vi salutiamo ancora tutti, qui siamo Giacomo e Luca di Bonaventura. Salutiamo ancora una volta tutti coloro che ci stanno ascoltando da Radio Sherwood, da Sherwood.it e dalla piattaforma Gemini. Allora, per chi non avesse mai ascoltato Bonaventura, cioè la maggior parte di voi, questo programma è così organizzato: c'è una prima parte in cui facciamo un approfondimento culturale, a volte c'è un'intervista, più spesso non c'è un'intervista perché siamo molto pigri. Nello specifico, quest'oggi approfondiamo una tematica fondamentale per la conoscenza dei fumetti, cioè i detective nel mondo dei fumetti e dei cartoni animati, eccetera, eccetera. I grandi detective.
Io lo so che qua doveva partire tipo la musica dei Super Quark, però per un problema tecnico, nel senso che qua ci hanno resettato la regia, non ce l'ho. Quindi ci teniamo qui in Saint the Brain e andiamo avanti.
Grandi
così.
Upgrade a Radio Sherwood.
Partiamo, signori, con la base. Una delle più grandi case dei fumetti di tutti i tempi, di tutto il mondo, come si chiama?
DC Comics,
che sta per
Detective Comics.
Sì, esatto, la Detective Comics, la, per capisse Superman, per
Batman,
chi,
no?
Sì, per chi proprio è fuori da tutto. E pubblicò a inizio secolo scorso una serie di fumetti chiamati proprio subito dopo la guerra Detective Comics. Era una parte di quella che all'epoca si chiamava, non mi ricordo se forse All Star American Comics come nome completo.
Mi sembra di sì, una cosa del genere.
Che erano proprio storie di detective ed era il primo album in assoluto nella storia di fumetti dedicato ad un'unica tematica. Di solito a quell'epoca i fumetti, almeno nel mondo...
Era un mischiotto.
Sì, nel mondo americano c'era un po' di horror, un po' di sexy, un po' di fantascienza.
C'è da dire anche che proprio negli anni 30-40... si iniziavano ad affacciare i fumetti detective e polizieschi nel mondo dei fumetti, anche se andavano per la maggiore i fumetti di pirati all'epoca. Era la roba forse più diffusa di tutti, o comunque le robe di cappa e spada. D'altra parte, se guardiamo i film muti anche dell'epoca, quanti vari Zorro, robe, Tre Moschettieri, eccetera, era proprio quello il filone. Però iniziava anche a nascere questa parte, per così dire, noir, detective, eccetera. Come non ricordare all'epoca alcune strisce leggendarie come Dick Tracy, per dire, insomma. Fatto sta che la DC Comics, che poi appunto da questa testata, che era la Detective Comics, è cresciuta talmente tanto che è diventata proprio una casa editrice, cioè la DC Comics, ha creato personaggi come Batman, che tutti noi conosciamo, immagino. Ma ciò che non sapete è che, ciò che magari alcuni di voi non sanno, per esempio io non sapevo prima di saperlo, è che Batman nasce proprio come detective. Chi legge le prime storie di Batman, soprattutto le seconde storie di Batman, nel senso Batman poi negli anni 40-50 è in tutto e per tutto una specie di Sherlock Holmes in costume. Saranno poi gli anni 70 e soprattutto gli anni 80 a renderlo l'icona dark e tormentata che è adesso. Se vi capita di leggere delle storie degli anni 50 di Batman, sono molto divertenti, ma lui è davvero una macchietta che risolve le robe veramente in maniera improbabile.
Il più grande detective del mondo.
Detto.
Che comunque non ha mai capito, cioè almeno fino a una certa epoca, che Clark Kent e Superman, e lui li conosce entrambi,
esatto. Separatamente.
Separatamente, solo però lui è il più grande detective del mondo. Questa mi ha sempre fatto sghignare a livelli assurdi.
Ma rimanendo nel fumetto americano di supereroi, chi abbiamo?
Allora, vabbè, c'è tutto un mischiotto di personaggi minori che sono detective proprio a tutti gli effetti in quello che è il mondo fumettistico americano.
Fanno per lavoro.
Lo fanno per lavoro, tipo Moon Knight, Misty Knight, fanno diversi di questi, fanno almeno quelli Marvel, fanno Luke Cage.
È vero, Luke Cage
l'ha fatto.
Luke Cage fa più il bodyguard, però.
Fa più il bodyguard, però nelle prime storie di Hero for Hire, quando faceva i mercenari.
È vero che faceva
gli eroi a pagamento, lui faceva anche missioni, infatti che è presente anche nella serie rifatta dopo dall'MCU Universe, dall'universo cinematografico Marvel.
Sì, la Netflix, no?
Infatti lui va a cercare, risolve delle vere e proprie quest all'inizio delle due storie.
È vero.
E poi c'è assoluto quello che almeno uno dei miei personaggi preferiti in assoluto della Marvel Comics, che nonché il primo personaggio Marvel Comics ad aver avuto uno stand alone nel cinema, è il 1986, lui è Howard il Papero.
Howard the Duck. Tradotto in italiano a volte proprio come Edoardo il Papero. Su Eureka Comics, su Eureka.
Che essendo un grande esperto di Quack Fu, e tu ridi, è uno dei paperi più intelligenti del Duckverse, è in grado di risolvere numerosi crimini, allora. E insieme alla sua fidanzata, ex porno star, risolve vari problemi nell'universo Marvel Comics. E è un personaggio magnifico, se non avete mai visto quel film Howard il Papero andatevelo a rivedere, ha vinto ben due Razzie Awards.
Ricordiamoci che Howard il Papero poi è stato un po' affossato per due motivi: il primo è che era molto politicamente scorretto, il secondo è che somigliava un sacco a Paperino quindi la Disney gli ha fatto causa.
Sì, però la cosa è stata risolta, perché la differenza profonda, che a parte le prime due o tre storie, Howard il Papero porta i pantaloni.
Eh beh, mi sembra...
Cioè, ha una sua dignità di papero.
E di essere antropomorfo.
Come il nostro Jet McQuack.
D'altronde, che di solito li porta anche
Che
lui.
Jet McQuack li porta sempre. Su tutti quell'altri che girano con le piume esposte.
Ecco, con le piume al vento, dove non batte il sole.
Ma torniamo fra poco a parlarvi di detective, di spionaggio investiga topi, in questo caso. E adesso ci andiamo a sentire che cosa...
Ecco, visto che parliamo di Batman, di Superman, eccetera, questa è una canzone probabilmente scritta dalle loro madri, perché questa band si chiama Martha and the Muffins e questo brano si chiama Echo Beach.
Rieccoci, bentornati, siamo di nuovo qui. Cosa raccontarvi, ragazzi? Cosa raccontarvi? Cosa non dirvi? Stavamo parlando di investigatori, investigatopi, investigacosi. Non citiamo prima il più famoso di tutti, che è quello che conoscete tutti, l'infame, il pezzo in merda.
Amico delle guardie.
Parliamo prima di qualcuno che compie oggi 20 anni, anche se pensavamo che ne avesse molti di più, che è Geronimo Stilton.
Un giovanotto sembra, no? Portati benissimo.
Portati benissimo, quel simpatico topolone tradotto in quasi una cinquantina di lingue, un prodotto italiano, ricordiamolo sempre, perché Geronimo Stilton è un prodotto italiano, l'autrice si chiama Elisabetta Dami, è bene ricordarlo.
Autarchico, mi verrebbe da dire. Autarchico.
Autarchico, esatto. È ambientato in questo mondo simpatico di topolloni in cui Geronimo... Lui non è proprio un investigatore, diciamo che lui è più uno studioso, un ricercatore, è un libraio, lui indaga perché poi gli succede di imbattersi in una serie di misteri che quindi lui deve risolvere e quindi deve investigare su questo insieme ai suoi nipoti. Devo dire che Geronimo Stilton mi è sempre piaciuto più che altro perché è un buon prodotto per bambini, ragazzi, un ottimo approccio alla lettura.
Penso tutte le persone che ho conosciuto che da piccoli hanno letto Geronimo Stilton ora sono degli accaniti lettori.
No, io devo dire che in realtà Geronimo Stilton, essendo un prodotto del 2000 appunto...
Non conosci nessuno che l'ha letto da piccolo.
No, cioè sì, qualcuno sì, anziano, però per me era un prodotto... Io sono anziano, come capirete se ci ascoltate, almeno per i miei riferimenti metafumettistici, però è un buon prodotto, cioè io l'ho letto la prima volta, avrò avuto 15, 16, 17 anni, devo dire che... Detto minchia, dai, cioè bomba.
Bello, bello. Vabbè, passando oltre, la cosa che abbiamo notato è che la maggior parte degli animali antropomorfi che indagano sono topi.
Sì.
Perché?
Allora, perché?
Parlamene.
Parlatene. Allora, c'è uno molto allora, infatti la citazione ci è venuta in mente perché un altro topo da citare inevitabilmente è Basil l'investigatopo.
Se non avete visto Basil l'investigatopo, vi siete persi qualcosa, secondo me, nella vita.
Mi sono sempre chiesto perché non ne hanno fatto degli
altri 100. Sì,
no,
sì,
altri
sì.
100, altri 2, 3.
Bellissimo.
Perché c'è un famoso milionario che ha fatto i suoi soldi con una speculazione borsistica durante la crisi del 29, il cui figlio ed erede è un famoso topo che vive a Topolinia, Mouseville, che fa a tutti gli effetti l'investigatore. Poi non si è mai chiarito se...
Investigatore mantenuto però, perché non è che...
Lui vive di rendita.
Infatti.
Il topolino Michele non si è mai capito bene quando fa l'investigatore. Però di fatto Topolino è un investigatore, ha un porto d'armi, possiede una pistola, non esita a denunciarvi quando fate una cosa sbagliata.
Cioè Topolino stava affacciato alla finestra e diceva se andavate a correre senza mascherina, ecco. Era uno di quelli.
Allora, Topolino inizia le sue storie di investigazione praticamente da subito. In realtà lui nasce, come tutti sappiamo, come macchinista di macchine a vapore, di navi a vapore.
Non pilota, capitano.
Carbonaio. Lui
sì.
Buttava
timoniere.
Timoniere, sì. Però subito
dopo... Pilota di aereo.
Subito dopo si sviluppa questa figura di topolino, molto tipica quella del topolino proprio Mickey Mouse italiano, che è il topolino col cravattino blu e la giacchettina verde.
C'è da dire che già nei fumetti di Floyd Gottferson, quindi parliamo di molto prima della definizione di un fumetto di topolino italico come ce l'abbiamo adesso, lui era già un detective.
Sì,
no?
Sì, lui è un detective da sempre.
Se pensiamo... Però diciamo nella parte a fumetti, nella parte a cartoni animati...
Ha fatto di tutto.
Di tutto. In realtà il detective quasi mai. Nella parte a fumetti, per motivi che ci sfuggono, probabilmente perché i fumetti di detective andavano forte, lui è sempre stato coniugato un po' con questa veste qui. Tra l'altro ho letto proprio oggi la notizia che tra breve faranno un'edizione in bianco e nero della famosa storia di Floyd Gottferson della Casa di Fantasmi di Topolino.
Esatto.
Non so se ce l'hai presente.
Ma forse ne parliamo... Sì, ho capito.
Ne parliamo quando esce.
Ne parliamo quando esce.
Perché è una delle mie storie di Topolino preferite.
E soprattutto perché non voglio spoilerare un po' di cose. Ma Topolino, su questo io volevo fare un paio di spiegazioni. La prima è che intanto tutti i nemici migliori di Topolino, gli avversari di Topolino, sono tutti dei ladri. Cioè, ad esempio, Macchia Nera, che è un personaggio a tutto tondo fantasmagorico, è un ladro specializzato, però è una specie di Diabolik che Topolino contrasta e ferma tutte le volte in questi piani mirabolanti. C'è un'interessante storia in Topolino racconta il Far West, sono una serie di storie ed episodi con tutta l'epopea del West, che racconta la storia della famiglia di Topolino. Si conclude proprio con queste immagini di Topolino subito dopo la guerra, che riceve da bambino un set di investigazione da Pip Carson, questo personaggio mitico nonno di Pippo, che è il set di investigazione, e all'inizio piange di fronte a questo set per la prima volta. Ma allora, Topolino come investigatore ci ha regalato anche una delle migliori storie di sempre, che è il Topolino per adulti, in cui Topolino non è a Topolinia, è fuori, fa l'investigatore perché deve risolvere un omicidio.
Sì, che è un Topolino molto noir, no?
Sì, è il topo noir, appunto. Sì, meraviglioso, sì. Veramente una storia meravigliosa. Quella andatevela a riprendere, anche perché ormai è di una... ormai ventina di anni fa, quindi lo trovate comodamente in PDF.
L'altro giorno, tra l'altro, parlando proprio di vere e proprie storie gialle di Topolino, l'altro giorno su una pagina, un gruppo Facebook che si chiama Ventenni che piangono leggendo le storie di Paperon dei Paperoni, che consiglio a tutti, hanno pubblicato una vignetta di una storia che io avrò letto un milione di volte, che si chiama Il mistero della voce spezzata, che è sicuramente disegnata da Cavazzano. Non sì. Ricordo chi l'ha scritta, ma io vi giuro, l'ho letta un sacco di volte, perché era davvero un giallo vero e proprio anche per adulti. E ricordo come fosse ieri che copiai la trama paro paro per un tema fatto all'elementare. Il mistero della voce spezzata. Io, se riuscite a recuperarla, questa storia ve la consiglio tantissimo. È veramente un giallo incredibile, soprattutto per i più piccoli, ma anche per gli adulti. Anzi, i più piccoli un po' si spaventano anche a leggerla.
Adesso cosa ci lasci come musica? Cosa ci lanci?
Non lo so, tu cosa ci lanci?
Io vi lancio il nulla.
Siamo tornati in studio, questa è Bonaventura. Si parla di Detective nel mondo dei fumetti cartoni animati.
Ricordiamo che loro erano gli Zen Circus. Se non li avete riconosciuti, siete delle persone male. come dice il buon Sumo Buta.
Esatto.
Questa è sua, quindi bisogna citarlo. Ma continuiamo a parlare. Parlavamo di Topi Detective. E qui bisogna anche citare lui, perché è l'ultimo della fila, non meno importante, ma sicuramente più stronzo, che è Detective Pikachu. A un certo punto, in Giappone è stato deciso di fare un film con le persone e i Pokémon insieme, che era un'idea bellissima, innovativa, figata.
Che già di per sé, no, ci saremmo andati.
E decidono che sia anche un po' un plot story detective, e come protagonista inevitabilmente usi Pikachu. Che fino a qui tutto bene. L'unica cosa che mi ha lasciato perplesso è scegliere di mettere un cappellino alla Sherlock Holmes al buon Pika Pika.
E... Perché no? Io ricordo il tuo entusiasmo quando hai visto queste immagini la prima volta, Luca.
Ma in realtà ero entusiasta della cosa di un Charizard con una persona. Ludiculo. Mr. Mime.
No, ecco, sì, sicuramente Detective Pikachu ci ha regalato grandi emozioni inaspettate, vorrebbe dire.
Ma torniamo seri.
Parlavamo prima appunto di questa ondata di fumetti detective negli anni 30, che poi hanno portato anche Topolino a diventare un fumetto di detective, Batman a diventare un fumetto di detective. Ma citiamone alcuni di quell'epoca d'oro lì, perché così si chiama quell'epoca lì, Golden Age, nella classificazione storica dei fumetti. Abbiamo già citato prima, ma ci torniamo, Dick Tracy, che a me piace tantissimo, questo detective della polizia spaccone, con la faccia squadratissima, e, con dei nemici molto pittoreschi. Era uno di quei fumetti, come si facevano all'epoca, che andavano avanti di striscia a striscia, una striscia al giorno praticamente, e componevi la storia tu leggendo il quotidiano. Però negli anni ha lanciato veramente tantissimi personaggi incredibili, testa piatta, la ruga, insomma molto molto pittoreschi. Io l'ho scoperto con la raccolta economica della Repubblica, uscito con i grandi classici nel fumetto Repubblica penso 15 anni fa, però lo trovate facilmente anche usato. Ve lo consiglio perché la raccolta economica più facile da trovare e più completa che potete recuperare. C'è anche un film molto bello, mi sembra dei primi anni 90, di Dick Tracy, dove c'è anche uno dei cattivi interpretato da De Niro. Non vorrei dire stronzate, ma mi sembra proprio
non
così.
Stai dicendo, non mi sembra.
Non mi sembra, anche l'attore che fa Dick Tracy è famoso, ma a me sfugge. Recuperatelo. Ma un altro grande esempio di detective un po' successivo, perché nasce subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, è il grande e incredibile The Spirit, creato da Will Eisner, che è uno dei miei autori preferiti, forse il mio preferito, e soprattutto un autore che ha rivoluzionato il mondo dei fumetti e che è arrivato alla ribalta, alla fama, diciamo, negli Stati Uniti e poi nel mondo, proprio con questo personaggio, The Spirit, un detective privato morto, diciamo, investito da una vampata di sostanze chimiche, che poi lo faranno tornare in vita proprio come uno spirito che in segreto, con questa mascherina azzurra, diciamo, combatterà il crimine. La ficata di The Spirit è che introduce una serie di trovate narrative fumettistiche che rivoluzioneranno completamente il mondo dei fumetti, tipo inventare la splash page, cioè la vignetta a tutta pagina, che non è poco. E in più aveva la capacità, in 7 pagine, perché era l'inserto domenicale del quotidiano e avevi solo 7 pagine, veramente di farti appassionare a una storia e a dei personaggi. Qui c'è una raccolta economica di Kappa Edizioni, che non esiste più, però riuscite a recuperarla usata, ne sono certo, che vi consiglio. È il modo in cui l'ho scoperto io, e se siete appassionati dei fumetti, The Spirit, dovete leggerlo.
Un altro che dovete leggere, qui siamo un po' più in là, siamo su Frank Miller e Rorschach, naturalmente il...
Che c'entra Frank Miller?
Che, no, scusa, ho detto una cazzata.
Hai detto una cazzata.
Però Rorschach va letto.
Sì. Rorschach è uno dei personaggi chiave di Watchmen, di Alan Moore e Dave Gibbons.
Scusi. Ah. Perché leggere Rorschach? Perché non è un supereroe, è dentro un mondo di supereroi anche di un altro livello. E anche questo è facilmente rimediabile. Watchmen è una saga fantastica e lui è un personaggio fantastico, al di là della serie uscita di recente e del famoso filmone. Potete recuperarlo ispillettato dovunque, e da poco è uscita una raccolta completa chiamata Perfect Edition, che io credo poco essere Perfect Edition, però...
Anche perché ancora era della R.V. Lion.
Esatto. Che comunque trovate in tutte le maggiori fumetterie o su Amazon. Ma voliamo oltreoceano e parliamo di un detective che in Giappone ha spaccato tutto, è uno dei fumetti più venduti ed è stato uno dei fumetti più seguiti, ha avuto anche un famoso anime, che è Detective Conan,
di cui io ero un grandissimo appassionato da piccolo.
Detective Conan è un prodottino strano, perché diciamo nascerebbe come storia di detective, come manga di detective. Poi, per avere un pubblico più giovane, lui viene trasformato in un
bambino,
e ci sono tutte queste cose divertenti, queste storielle. Ad esempio, il personaggio di Goro, questo capitano, ex capitano di polizia, investigatore privato, che Detective Conan usa come marionetta per risolvere i crimini, e alle volte Goro risolve anche da solo.
È vero, sono delle puntate fighe quando Goro ci arriva da solo.
Quando Goro ci arriva da solo.
Una bella rivincita. Ma l'altro Detective Conan, ecco, penso che l'abbiamo visto un po' tutti e un po' tutti siamo emozionati. Io l'ho amato fino a quando non ha iniziato a fare le puntate in due parti.
Lo so.
Dovevo aspettare il giorno dopo per guardarla su Italia 1 e volevo morire.
Lo so, però una cosa che bisognerebbe considerare su Detective Conan, che in Giappone non solo il fumetto ma anche l'anime è uscito tipo 20 anni prima di quando è arrivato in Italia.
Ah, non lo sapevo questo.
Non lo sapevi, questa è una chiccarda.
Ma torniamo in terra patria, ci sono anche qui dei detective importanti, uno su tutti, il detective dell'incubo, l'indagatore dell'incubo, scusami, che è Dylan Dog, tutti noi lo conosciamo, nato negli anni 80 dalla pena di Tiziano Sclavi e dalla matita di Angelo Staino, e che da poco ha avuto una rinascita, chiamiamola così, guidata da Roberto Recchioni con il Dylan Dog 666. Rinascita di cui parleremo più lungamente in un secondo momento, alcuni è piaciuto, ad altri no. Ma sempre rimanendo su Detective dell'Occulto, è da poco arrivato un nuovo Detective dell'Occulto che, se non avete ancora letto, leggetelo, che è a Samuel Stern, pubblicato da Bugs. Lo trovate anche quello in edicola.
Sì, e per citare, restando in Bonelli come il buon Dylan, c'è Julia, avventura di una criminologa, che è, almeno a mio dire, uno dei personaggi Bonelli più riusciti, indubbiamente. Con le fattezze di Audrey Hepburn, fa la criminologa, insegna criminologia all'università.
È tutta una protagonista femminile in tempi non sospetti. Cioè,
sì.
Molto prima che, diciamo, i movimenti femministi spingessero.
Julia ormai ha più di 20 anni di...
Forse
quasi 30 di pubblicazioni. Sono numeri bellissimi. Le avventure con Mirna, che è una dei suoi principali avversari, sono fantasmagoriche. E va sottolineata una cosa, che Julia, salvo quando ti dà un po' posacenere dalla una borsettata in testa, non è mai un fumetto violento, praticamente mai, è quasi sempre un fumetto psicologico,
intellettuale,
perché lei ce la fa proprio con le sue capacità. E soprattutto c'è stata la capacità di creare un personaggio realmente credibile a tutto tondo, con una sua femminilità ben definita e molto forte, molto, molto potente. E ripetiamo, appunto, in tempi veramente non sospetti.
Sì, vero.
Io Yuya ve lo consiglio anche perché è riuscita a sopravvivere, a attraversare gli anni veramente, veramente bene, a differenza di tanti altri prodotti Bonelli che sono sempre godibili, però...
Sai come? O che comunque sono stati costretti a rivoluzionarsi, sì, perché ormai invecchiati male, no?
Vedi chi si sposa con la servitù di casa.
Esatto. O chi diventa 007 come Martin Mystery.
Madonna mia.
Ma non ne parliamo. Di Martin Mystery a colori ne parleremo un giorno, molto male. E, bene, ci ascoltiamo un'altra piccola canzone, Luca, che dici?
Sì, adesso ci ascoltiamo i Modern Baseball con Your Graduation.
And me thinking about you every day, sometimes for hours, sometimes in passing. Saw you from the bottom of the staircase, stood out for hours as you complained about how you haven't seen your friends yet, that you're too drunk to stand, and you not knowing if you could love him forever. Bullshit, you fucking missed me there, I said it, I guess I'll talk to you in a few months. Sitting drunk on the sidewalk, I guess I'll get up, I guess I'll go for a walk. Brush my shoes against the pavement, I swear this is gonna be the 100th time I've thought of you tonight. You weren't the only one who thought of us that way. I spend most nights awake, wide awake. I never thought that I would see the day. Just let you go, let you walk away. Let you walk away. Don't you call, you crook.
to abandon. There ain't no other good damn reason why my heart, it would go missing for so many months. So I was wishing that you, that you would stop pretending. Remember all the countless nights when I told you I loved you, and you never forget it. Oh, just forget it.
You were the only one who thought of us that way.
Perdonate questo stacco così violento di rientro, ma ripeto, loro erano in Modern Baseball con Your Graduation, sono una band americana non famosissima, però hanno una serie di pezzettini veramente veramente notevoli. Allora, non male. Vi abbiamo parlato di Detective a tutto tondo, a tutti i gradi, a tutti i gusti.
Se ne abbiamo dimenticato qualcuno di fondamentale, di importantissimo, potete scriverci sulla pagina Instagram e sulla pagina Facebook di Bonaventura. Adesso però vi presentiamo una nuova rubrica, cioè nel senso è sempre quella che abbiamo sempre fatto, lo dico sempre per i nuovi ascoltatori. La rubrica che più preferite, la rubrica che vi consiglia gli acquisti più fondamentali e allo stesso tempo più inutili che potete trovare online, perché questa qui si chiama
Shut up and take my money.
Shut up and take my money. In questa rubrica Luca ci parla degli oggetti più assurdi e allo stesso tempo più irrinunciabili che riuscite a trovare online.
Allora, mi sono dedicato un po' a questa idea di detective, e quindi ho detto vabbè, indaghiamo questo mondo del detective, mondo nerd. Cosa cazzo c'è nel detective mondo nerd da vendere? E c'è indubbiamente una cosa meravigliosa che voi avete presente la serie di Martin Hanford, Where is Waldo?
Ah, come no, sì.
Cioè, che è lì, è una bella investigazione. Quindi io consiglio di acquistare per solamente 30 bombe un costume da Waldo, dopodiché aspettare il primo grande assembramento pubblico, mettersi lì col vostro costume da Waldo, farsi prendere quelle belle foto di gruppo di Facebook dell'evento e poi giocare a Dove è Waldo con voi stessi. Cioè, questo è proprio per 30 euro veramente regalato. Un numero di Waldo ne costa 14, quindi...
Soprattutto se siete delle persone davvero sole.
No, se siete sole, potete giocarci con i vostri amici. Vedi, se noi andiamo a fare questa cosa e siamo tipo una decina di Waldo e ci disperdiamo, diventa da solo un evento, un flash mob.
Vero, sì. Poi puoi fare quella cosa, non so se avete presente, che magari trovi quello vestito da Waldo ma senza cappello.
Esatto.
No? Poi, aumenta la difficoltà.
O quello femmina con la gonna larga. Poi, nel mondo investigativo esistono le mille versioni di Cluedo. La Hasbro ha deciso a un certo punto di farne 356.000 versioni. La mia preferita a questo punto è quella di... sono due. Una è quella di Big Bang Theory. In cui praticamente hanno ammazzato Sheldon e bisogna capire chi ha ammazzato Sheldon. Geniale, cioè semplicemente geniale. C'è anche una versione estesa in cui non hanno ammazzato Sheldon, ma il nemico di Sheldon, che io non mi ricordo mai come...
L'attore di Star Trek. Adesso mi viene in mente, vai avanti.
Lui, e bisogna scoprire chi l'ha ucciso. E l'altra versione è invece quella di Star Wars con l'imperatore Palpatine come vittima.
Bello.
Anche quella è una versione veramente simpatica che Jet McQuack vorrebbe sicuramente acquistare. Ma in realtà per un gioco serio che vi consiglio, e qui colgo anche l'occasione per fare, appunto, questo è il nostro momento in cui siamo un po' marchettari e dovrà esserlo anche il nostro buon Giacomo, Vi consiglio che la Cranium Creation, una ditta di giochi da tavolo, ha fatto una serie di giochini
localissima,
certo, mi pare giusto, scusami, però hanno un bellissimo sito internet che potete andare a consultare, di cui io voglio citare soprattutto Incognito. Incognito è un gioco di mistero e investigazione e spionaggio e detectiving, ambientato nella Venezia del 1500-1600, con la Venezia delle maschere, dei cappelli, bellissimo. E comunque, ripeto, la Cranio Creation realizza tutta una serie di giochi, realizza e distribuisce anche una serie di giochi esteri.
È proprio indipendente, insomma.
E meravigliosi, ma veramente meravigliosi. Quindi andateveli a cercare sul loro sito internet, anche perché questa quarantena comunque ancora un tot dovremmo stare a casa. Comunque,
adesso che i congiunti possono venire a giocare,
giocate insieme a un bel gioco da tavolo. L'ultimo grande oggetto che voglio consigliarvi sono i completi, che non c'entrano niente con questo bel mondo del detective. Sono i completi della Opposites, perché con Giacomo ieri ci interfacciavamo perché un nostro caro amico ha fatto una pagina ufficiale da psicoterapeuta. Quindi ha questa, noi lo conosciamo come un DJ, nonché hip hop, nonché cuoco, nonché una serie di figure. E adesso uno psicoterapeuta e ha questa pagina molto professionale, divertentissima.
In giacca e cravatta, gli ho chiesto se era morto.
E abbiamo confrontato la sua pagina con quella di Giacomo, che sono due pagine professionali
un po' diverse.
Un po' diverse, però Giacomo, puoi comprare un completo Opposites. L'Opposites è una ditta di vestiti che realizza completi, giacche, cravatte, tutto a tema completamente nerd. Quindi immaginati un doppio petto a tema Pac-Man.
Bello.
Ci sono delle cose meravigliose, ma
te la ricordi? Se ci vai a un colloquio e capiti bene, hai il lavoro solo per questo.
Hai il lavoro solo perché hai messo quel completino lì.
Ma ti cacciano a calci in culo o sei preso?
Esatto. Colori fluo, roba psichedelica, molto vecchio videogame arcade.
Chiaro.
Degli anni 90, vecchi cassettoni anni 80, anche grandissime citazioni. Ad esempio c'è un completino di Galaga che io mi comprerei tutta la vita, forse mi ci sposerei o almeno mi ci farei seppellire con quel completo di Galaga.
E quello sicuro succede almeno.
Quello potrebbe succedere, potrei avere ancora un po' di influenza.
Parte che ti sposi, chissà, la parte in cui muori sicuro.
Ma allora, questa era Shut Up and Take My Money, la nostra rubrica. Cosa volevi consigliarci?
No, io volevo dirvi, siccome siamo un programma smart, vi ricordo che il nemico di Sheldon Cooper si chiama Will Wheaton.
Esatto, Will Wheaton, grandissimo. Ricordiamo Cluedo del Big Bang Theory, solamente 25 euro sul sito della
Regalato,
Astro. Regalato come tutto quello che vi diamo su Shut Up and Take My Money.
Adesso ci ascoltiamo un po' di musica.
Adesso ci ascoltiamo un quartetto vocale che abbiamo scoperto di recente. Loro sono i Da Vinci Notebook, cioè il notebook di Leonardo Da Vinci. E sono un quartetto vocale, come ho detto, e questo è uno dei loro maggiori successi, che si intitola Enormous Penis. Life gets you down, keeps you wearing a frown, and the gravy train has left you behind. And when you're all out of hope, down at the end of your rope, and nobody's there to throw you a line. If you ever get so low that you don't know which way to go, come on and take a walk in my shoes. Never worry about a thing, got the world on a string, 'cause I've got the cure for all of my blues.
All of his blues.
I take a look at my enormous penis,
and my troubles start a melting away. I take a look at my enormous penis,
and the happy times are coming to stay.
I gotta sing and I dance when I glance in my pants,
and the feeling's like a sunshiny day.
I take a look at my enormous penis,
and everything is going my way.
Penis. to a petrified
owl. Everybody!
Take a look at my enormous penis.
And my troubles start a melting away.
Ba-boom, ba-boom. I take a look at my enormous penis.
And the happy times are coming to stay. Yeah, I got great big amounts in the place where it counts. And the feeling's like a sunshiny day.
I take a look at my enormous penis.
And everything is going my way. Everything is going my way.
My meat is murder.
Everything is going my way.
Size doesn't matter.
Everything is going my way.
Questo era il pene enorme del notebook di Da Vinci, che insomma ci fanno pensare subito ai grandi gruppi vocali, grandi quartetti vocali, come dimenticare i Re Acuti.
I B-Sharps.
I B-Sharps, nel nome originale. Il quartetto vocale composto da Homer Simpson, da Apu del Quick Market, da Barney Gamble e dal preside Skinner,
vincitore di un Emmy.
Vincitore di un Emmy con grandi classici.
Di un Emmy e di un Grammy.
Di un Grammy con grandi classici come Baby on Board e altri. Detto questo, dopo questa grande perla, adesso abbiamo la parte per così dire culturale, diciamo.
Ah, non era quella che abbiamo appena fatto, la parte.
Non era quella, non era. Chi l'avrebbe mai detto? No, banalmente vi consigliamo alcuni fumetti, diciamo, alcune cose da recuperare, da guardare o da leggere. Luca, tu cosa ci hai portato?
Allora, io porto casualmente un Feltrinelli, questa volta non ne avevo mai portati ancora in tutte queste puntate, no, veramente.
Prima o poi doveva succedere.
Prima o poi doveva succedere, e porto un'antologia di fumetti addirittura, con 11 autori, tutti italiani, tutti giovani, si chiama Sporchi e Subito. È uscita una decina di giorni fa, 15 giorni fa, è un'antologia di fumetti a cura di Josephine Iole Signorelli, che per chi non la conosce è l'autrice dei fumetti brutti. Sporchi e Subito, fumetto underground italiano. So che qualcuno dei nostri ascoltatori fissi dice: ma tu veramente ti presenti a Bonaventura a parlare di fumetto underground pubblicato da Feltrinelli? Sì, perché in realtà è carino, è piacevole, è godibile. E poi è il seguito dell'antologia di fumetti dell'anno scorso di Pink, con solo autrici femminili, in cui c'era presente anche Iole Signorelli.
Però come autrice.
Come autrice, anche qui, scrive anche qui, c'è una sua storia anche qui. E se non sapete chi è, potete recuperarvi qualcosa sulla sua pagina Facebook, Fumetti Brutti, la trovate su Linus, la trovate veramente in tanti posti, perché è una di quelle su cui bisogna puntare in questo momento. Tu ci consigli qualcosa oggi?
Io vi consiglio una roba inaspettata per chi mi conosce, cioè un fumetto giapponese, o meglio, giapponeseggiante, non è giapponese per davvero. Vi parlo cioè di Attica, che è una serie Bonelli, quindi made in Italy, fatta da Giacomo Bevilacqua, che è l'autore di A Panda Piace, che magari tanti di voi conoscono, o anche del graphic novel Il Suono del Mondo a Memoria, per Bao, che insomma è andato molto bene. Lui adesso ha fatto questa miniserie in 6 volumi, di cui o sta per uscire o è appena uscito il 6° volume, in formato manga, quindi formato piccolino da 150 pagine più o meno, 150-200 pagine. Bevilacqua ha creato questo universo narrativo di una città super ricca, super sicura, super tutto, che rappresenta fondamentalmente l'Occidente, separata dal resto dei morti di fame da un muro altissimo. E inoltre parla di una serie di un gruppo di ragazzi con super capacità, che ha lo scopo di buttare giù questo muro, fondamentalmente. La semplifico molto. Le due vittorie di questa serie sono: uno, che la Bonelli è riuscita a fare una roba giovanile con un formato giusto, tutto qua, e ha funzionato. Per una volta la Bonelli è riuscita a fare una cosa giovane, nessuno ci avrebbe mai creduto davvero. Senza compromessi. Sicuramente il fatto che ci fosse il nome di Giacomo Bevilacqua, per cui il fumetto avrebbe venduto lo stesso, ha aiutato. Spero che imparino da questa lezione. La seconda cosa figa è che Bevilacqua, può piacere o non piacere, ma qui ci fa una lezione importante di come si ruba con stile, perché ci sono letteralmente dei riferimenti, letteralmente dei furti di idee da qualsiasi fumetto classico americano, giapponese, italiano, da un sacco di cose diverse, anche da fumetti underground. Che dici?
Che non devi battere con quel dito che si sente.
Ah, scusa, così si sente?
Esatto.
Non lo faccio più, non lo faccio più. No, dicevo che ruba da un sacco di cose. Secondo me ha preso anche delle cose da alcuni autori autoriali underground italiani addirittura. Però l'ha messi tutti in un minestrone unico che funziona perfettamente. Questo ha dimostrato proprio come si può rubare con stile e fare comunque un bellissimo fumetto. Sono proprio contento.
L'ultima cosa che consiglio io almeno oggi, anche questo è proprio un unicum, penso che non l'abbiamo mai consigliata una storia singola di un fumetto seriale, è La casa dei dipinti che fingono di Kesti, Andrea Castellan, classe 1963, che è uscita su Topolino 3361, il Topolino di...
due settimane fa?
No, quasi un mese fa.
Quasi
un mese fa, comunque si trova facilissimo.
Bellissimo,
è una storia meravigliosa.
Dai toni cupi, però veramente l'idea è incredibile.
È la seconda storia di Casti che mi lascia veramente basito, tutte e due su queste tematiche. Qui c'è un Topolino molto noir, molto nero, anche nei toni
quasi,
usati, nei colori usati, molto...
Quasi alla Tim Burton. No?
Sì, sì, è meraviglioso, cioè veramente meraviglioso.
Mi permetto, tra l'altro, visto che nelle ultime settimane di quarantena mia amorosa ha riscoperto Topolino, lo sta comprando tutte le settimane, questo fa sì che possa leggerlo anche io. E vi devo dire che Topolino sta veramente facendo delle storie fighissime, delle storie bellissime, molto educative per i ragazzi, molto ben fatte, però allo stesso tempo avvincenti e mai paracule o buoniste. Per cui se vi capita il mercoledì di capitare in edicola, prendetevi un Topolino, fatevi questo regalo perché c'è davvero della qualità dentro.
E adesso io vi mando subito un po' di musica, andiamo gli amici tuoi.
I miei amici. Ci ascoltiamo un pezzo di un gruppo che è stato protagonista quest'anno a Sanremo, perché loro sono i Pinguini Tattici Nucleari. Questo pezzo si chiama Ridere.
Ed un po' mi fa ridere se penso che ora c'è di un altro che ti uccide i ragni al posto mio, ma ci dovrò convivere. Maledetto cuore che ti scioglie ogni volta che dico addio. Mia mamma e la tua fanno ancora zumba insieme, e a volte forse parlano un po' male di noi. Sai già come finisce, che poi io mi emoziono e invece tu ti annoi. Sarai persa, ripenserà ogni tanto a cosa siamo stati noi. Alle giornate a mare, a tutte le mie pare, alle cucine che non abbiamo potuto comprare, alle mie guerre perse, alle tue facce finte, a tutte le carezze che forse erano spinte. Fa ridere, e ti cantavo fixio, per farti dormire quando il mondo ti teneva sveglia, ed ora sono solo un tizio, che se lo incontri per la strada gli fai un cenno di saluto e via. Era una voglia di cambiarmi, uscire a socializzare, questa sera voglio essere una nave in fondo al mare. Sei stata come Tiger, non mi mancava niente, e poi dentro m'hai distrutto, perché mi sono accorto che mi mancava tutto. Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai persa, ripenserà ogni tanto a cosa siamo stati noi. Alle giornate al mare, a tutte le mie pare, alle cucine che non abbiamo potuto comprare, lo shampoo all'albicocca, i tuoi capelli in bocca, alla tua testa dura, all'ansia, alla paura. Giuro che un po' mi fa ridere, però tu fammi una promessa, che un
giorno quando sarai vecchia racconterai a qualcuno cosa siamo stati noi.
Erano i Pinguini Tattici Nucleari con Ridere, il nome della mia birra preferita, una delle mie birre preferite fatte
non
per
Ridere
la, Brewdog, sì esatto, Nuclear Penguin Tactical.
E ricordiamo che i Pinguini Tattici Nucleari hanno fatto un libro a fumetti, no? Anche loro.
Edito da Becco Giallo.
Così, per pura casualità.
Così, per pura casualità, qualcuno qua dentro ci lavora, senza fare nome e senza guardarsi fisso negli occhi.
E tra l'altro oggi è stato annunciato un altro fumetto musicale, diciamo, di un'altra band italiana che sono i Rovere, che non ricordo quando esce, ma tra non molto, con dentro degli artisti molto fichi e con un team veramente in gamba. Ce ne sono altri in programma di fumetti in collaborazione con band da parte di Becco Giallo, in qualcuno dentro potrebbe anche esserci il vostro conduttore di fiducia, però vedremo, vedremo.
Che sei tu?
Sono io, chiaramente.
Ah, no, non io, perché io non suono. Non...
De te non si fida nessuno, soprattutto.
Io non canto, faccio una minchia, quindi che faccio? No, vabbè, ma a parte questo, siamo in chiusura.
Siamo in chiusura.
Abbiamo fatto la nostra oretta, ci siamo guadagnati la pagnotta che non ci arriverà.
Non ci arriverà mai, però abbiamo fatto quello che dovevamo fare. No, salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando dalla nuova piattaforma di Gemini. Salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando da Sherwood.it. La puntata probabilmente per la prima volta dopo un sacco di tempo sarà disponibile sul sito di Sherwood.
Grazie al buon Pablo.
Al buon Pablo che è vivo e lotta insieme a noi.
E Diego della Vega, suo pseudonimo.
Diego della Vega. No, dovete sapere che insomma le puntate vecchie di Buonaventura non sono disponibili sul sito perché abbiamo avuto qualche problema tecnico con i nostri hard disk, che però ha toccato solo Buonaventura, per cui potete stare tranquilli, ma questa probabilmente si riuscirà a riascoltare. Vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo di seguire i nostri social Instagram e Facebook, ci trovate proprio come Buonaventura, e
vi raccomandiamo di ascoltare Radio Sherwood. Se volete riascoltarci, io sono in onda, poi se volete sentire ancora la mia voce, a minuti di nuovo con Sport alla Rovescia,
mentre invece se vi dovesse mancare la mia di voce, non credo, ma chissà, mi potete ascoltare domani mattina alle 10 di mattina mentre fate colazione con Caffè Nero, che è il programma crime di Radio Sherwood, dove racconto una specie di radiodramma, i fatti di cronaca più gravi nella storia del Veneto. Potete già ascoltare la puntata della settimana scorsa in streaming su sherwood.it. In anteprima abbiamo messo anche i podcast della puntata di domani e della settimana prossima, però se avete voglia insomma di sentirla in diretta potete ascoltarla domani alle 10. Caffè Nero.
Di cosa parli domani?
Domani parlo di un serial killer, di un gruppo di serial killer che avevano preso il nome di Ludwig, che erano dei serial killer neo-nazisti che hanno ammassato diverse persone in Nord Italia e Nord Europa.
E allora siamo
famose una risata,
siamo praticamente in fondo, come sempre restate su Radio Sherwood, se volete riascoltare il nostro programma ci facciamo vivi noi, voi state connessi
che... a un certo punto, comunque il martedì
a una certa ora noi arriviamo
probabilmente tra due settimane, che anche prima della pandemia abbiamo detto ci sentiamo tra due settimane e poi è successo quello che è successo, però diciamo tra due settimane, ma rimaniamo ottimisti.
Li conoscerete per essere la band che ha fatto, vi lasciamo con questo gruppo, la band che ha fatto la musica di Malcolm and the Middle, la serie di Malcolm. Loro sono dei Might Be Giants e questo pezzo, che è anche un loro piccolo inno, si chiama The Communist Have the Music.
Ciao ragazzi.
I got handed an Ayn Rand sandwich straight from the can. It tasted so bland. I asked a lass to pass me a glass of Engels' Conditions of the Working Class. Right away they dragged me to the committee to explain.
reality, they're gonna see they made a mistake. If they'd only let me play my mixtape. I'm not partial to the marshal or the plutocrats in their beaver hats. And the fascists have the outfits, but I don't care for the outfits. What I can rub out is music, and the communists have the music.
I hear a melody, and just as suddenly I know who I'm supposed to be.
I don't need a rationale to sing the international.